Su Radio Base, Radio Festival, tutto sul Festival Letteratura.
E bentornati sulle nostre frequenze con Radio Base, che si trasforma eccezionalmente in questi giorni di Festival Letteratura in Radio Festival. Questa mattina Bianca Pizzorno ha ricordato il libro dei suoi 20 anni, incontrata da Federico Taddia nel lungo elenco di incontri proprio dedicati a questo compleanno del Festival e al ricordo dei 20 anni di tanti scrittori. Lei ha scelto il Cavaliere Inesistente di Calvino, un libro che le ha lasciato molto perché lì si è riconosciuta proprio per l'animo che lei ricorda di avere avuto tra l'adolescenza, appunto i 20, i 21 anni. Ha ricordato tanto di quando andava a scuola, del rapporto con la sua famiglia, con i suoi genitori e di come vedeva se stessa. Per lei il Cavaliere Inesistente era proprio lo specchio della sua stessa vita. Aveva consapevolezza di esserci, ma non sapeva esattamente chi fosse e dentro provava un vuoto esistenziale tipico in realtà insomma un po' di tutti gli adolescenti nei momenti insomma di crescita. Dice la Pizzorno che la vita non somigliava a ciò che era scritto nei libri fino a quel momento. Dentro a Calvino invece si riconobbe e riconobbe se stessa e la realtà. Poi ha parlato anche di quanto sognasse favole alla Don Chisciotte, che però era più tragico e denso di trama. Calvino invece era più leggero e arrivava al cuore del lettore. Ricordo anche di una delle sue tante protagoniste, Lavinia, che è in grado di rompere tutti i tabù. Per lei è la bradamante dei suoi romanzi, delle sue storie, quando ricorda appunto un passo di Calvino dove bradamante, spiata da Sigismondo, lo fa innamorare con un semplice gesto, quello di fare la pipì. Lei non sapeva di essere vista, eppure questa scena, rompendo i tabù nella sua semplicità, ci fa sentire vicini anche al protagonista e a quell'amore folle. Allora sentiamola intervistata e stimolata da Federico Taddia in questi ricordi a Palazzo Castiglioni.
Avevo davanti a me una nuvola nera, questo erano i miei 20 anni.
Perché tu cosa volevi fare?
Io volevo fare l'Accademia delle Belle Arti, io allora dipingevo, scolpivo e mi avevano imbrogliato, mi dicevano sì certo, intanto però prendi la maturità, perché la maturità ci vuole. Poi ero brava, dicevo, nelle materie tranne matematica, mi piaceva studiare, non è che non mi piacesse, però il mio desiderio era di fare l'artista figurativa, cosa che poi ho lasciato perché per la frustrazione di non avere gli strumenti, di non essere formata. Cioè io non credo a quelli che dipingono così per un empito del cuore e fanno 20 macchie. Tu puoi fare le macchie, ma prima devi saper disegnare, prima di destrutturare devi saper strutturare. Picasso, prima di fare i 5 nasi, sapeva fare dei ritratti perfetti. Sono anche andata a una scuola serale a Brera quando avevo 45-50 anni, mi hanno massacrato, io volevo subito fare delle belle coppie di statue, mi hanno messo a copiare sfere, dadi e coni. E allora ho detto no, io uscivo dal lavoro tardi, mi ero stanca, prendevo 2 autobus, arrivavo in questo salone con 300 disperati come me, con 3 professori che ci metteva un mese, arrivava passando da cavalletto a cavalletto per criticarci, correggerci, arrivati a me che copiavo un David, non il David di Michelangelo ma quello di Donatello, me lo strappano, mi pigliano per il colletto, mi portano in un angolino dove su un treppiede c'era appunto una sfera, un cubo e mi dicono copia questi, che a questo livello tu sei. A quel punto ho detto basta, la mia carriera è finita.
Non c'è una tela da qualche parte firmata Bianco Pizzorno con 20 macchie?
No, ci sono tantissime tele, tempere, poi quando ero piccola io ero molto avventurosa, per esempio a un certo punto mi ero messa in mente di fare acquarello con acqua di mare, non con l'acqua. Voi non avete idea della schifezza che diventano questi acquarelli dopo 2 mesi, perché viene fuori tutto il sale alla superficie. Poi ho una quantità enorme di ritratti di mia sorella. Io ho una sorella che ha 10 anni meno di me ed era l'unico personaggio della mia famiglia che accettava la mia violenza di stare seduta. Cioè anche un tema fatto da lei in seconda elementare in cui si lamentava di me che le facevo i ritratti. E quelli nella mia casa di famiglia ci sono ancora, brutti, però li ho fatti a 13 anni, a 14 anni, a 15, quando ero ancora molto spavalda, non avevo nessun senso di autocritica, quello sapevo fare e quello facevo. E dopo che ho capito, secondo i versi di Dante, che tante volte la materia è sorda all'intenzione dell'arte, cioè tu nella testa sai benissimo quello che vuoi fare, però la mano non lo fa.
Prima di entrare nel libro che hai scelto, a questo punto però un'ultima domanda. Oggi ringrazi tuo padre per non averti mandato a dormire sul letto
no,
di pelle di
capra? Assolutamente, è una cosa che io ho sempre voluto molto bene a mio padre, riconosco che aveva tante doti, però questa è una cosa che non le ho mai perdonato.
Ok, il libro che hai scelto, Il Cavaliere Inesistente.
Il Cavaliere Inesistente.
Come l'hai trovato intanto?
Come l'ho trovato?
Sì, come ti è arrivato tra le mani?
Io avevo una compagna di banco al liceo, che era una donna curiosissima, era molto più grande, molto, avrà avuto 4 anni più di noi, perché lei era figlia di un medico condotto e a un certo punto aveva deciso che studiare era inutile e che bisognava fare altre esperienze nella vita. Aveva fatto la raccoglitrice di olive, aveva fatto la sarta e poi a un certo punto aveva capito che tutti questi lavori erano molto faticosi e che era meglio studiare, cioè alla fine era meglio studiare, ed era tornata sui banchi di scuola più grande di noi. Era una ragazza stranissima che, per esempio, non essendo affatto poetica nella sua vita quotidiana, la notte sognava poesie e aveva un taccuino sul comodino nelle quali la scriveva, ed era bravissima ed era una lettrice raffinata. Ed è stata lei che mi ha fatto conoscere gli antenati di Calvino. Il Cavaliere Inesistente è uscito per ultimo, prima erano usciti il Visconte di Mezzato e il Barone Rampante, che mi erano piaciuti, ma non mi avevano colpito tanto quanto il Cavaliere Inesistente. Ma credo che già si capisca perché mi abbia così colpito il Cavaliere Inesistente, perché era lo specchio della mia vita, cioè io ero una corazza vuota, sapevo di essere qualche cosa, ma non ero. Non c'ero, avevo la consapevolezza di me e dentro c'era un vuoto. Il mondo fuori era fatto di apparenze. Chi c'era dentro la corazza di mio padre, per esempio? Chi c'era dentro l'armatura di... Poi io fin da piccola ero appassionatissima dell'Orlando Furioso, che sapevo quasi a memoria, tanto che anni dopo alla televisione ho fatto un programma che i più vecchi di voi ricorderanno, che si chiamava Il Giro d'Orlando, che era un programma divertentissimo. Il titolo datogli da me era l'inizio della seconda stanza dell'Orlando Furioso, Giro d'Orlando in un medesimo tratto, cosa non detta in versi mai di rima. Nel Cavaliere Inesistente torna il mondo delle chanson de geste, torna al mondo della materia di Bretagna, però con la leggerezza di Calvino che smonta tutto. Per esempio, credo che tutte le donne della mia generazione in quell'arco di età, noi non eravamo precoci come lo saranno più avanti le ragazze, abbiamo scoperto il sesso, che non era quello che ci avevano raccontato, non era l'empito sublime immediatamente eccetera, era abbracciare una corazza vuota, cercare tutti i modi. C'è quell'episodio della vedova Priscilla che adesca Agilulfo e lo attira nel suo castello, e dove passano una notte d'amore, ovviamente senza consumarla perché lui non c'è dentro la corazza, non c'è, e lei cerca di cavarsela dicendo: ah, dicono che Cleopatra tutte le notti sognasse d'avere un guerriero in armatura nel suo letto. E lui dice: com'era? E dice: io non lo so, perché tutti i miei dei miei amanti se la tolgono molto prima. Beh, stanotte lo proverete. Si infila nel letto, anche con le armi, non sgualcisce le lenzuola, incrocia le braccia così come in un sepolcro. E questa era tutto sommato una specie di metafora di delle delusioni che tante di noi, per fortuna solo alle prime esperienze, poi abbiamo imparato a togliere le corazze, come quando si mangia l'aragosta, no? con l'acqua. Però ci voleva lo schiaccianoci per togliere quei gambali e via dicendo. E tutto e Torrismondo che si innamora di Bradamante nella situazione meno romantica possibile, non so se vi ricordate, se qualcuno di voi se lo ricorda, ma praticamente lui vede questa armatura dentro la quale non sa chi c'è, che cosa c'è, però in qualche modo la fascina, la segue, e l'armatura, che questa volta è piena, si toglie la parte inferiore, poggia un piede su un sasso di un ruscello, un piede sull'altro sasso e fa pipì. Era una donna di tenera e bionda piuma e Torrismondo se ne innamorò. E anche questo faceva parte veramente della nostra esperienza quotidiana, cioè di venire colpite da frecce d'amore per circostanze più ridicole, la vita non somigliava assolutamente a quello che c'era scritto nei libri, che è esattamente quello che racconta Cavaliere Inesistente.
Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, continuiamo naturalmente a seguire il festival per voi e ve lo raccontiamo un po' da tutti i luoghi di questa edizione 2016, quindi continuate a seguirci e naturalmente ricordatevi anche di seguirci durante Voce alle Voci, la trasmissione proprio che abbiamo realizzato insieme all'archivio del Festival Letteratura, tutti i giorni in onda alle 10.15 alle 17.15 fino a domenica. Buon proseguimento da Valeria Dalcore, buona giornata a tutti voi.
Radio Festival. Il Festival Letteratura in diretta, solo su Radio Base.